Amici carissimi, ma è possibile che ci dedichi una giornata per parlare della vita, il dono più prezioso che Dio ha fatto a noi insieme alla fede? Quante volte me lo chiedo. Sì, dobbiamo parlare di amore alla vita in un momento di bolsa civiltà della morte. Noi viviamo giornate tragiche nella nostra cultura di morte. Ma non vedete? Guardatevi intorno. La vita dell'uomo, del bambino, più fragile, talvolta è considerata meno che la vita di un gatto. Non c'ho niente contro i gatti e i cani, eh? Ma non è segno di civiltà preferire un gatto a un bambino. Permettete, consentitemelo. Un figlio dell'uomo è ben altra cosa. Parlare dell'amore alla vita mi sembra talmente assurdo, eppure è doveroso. La vita. Come lottiamo per vivere, amici? Quando ci colpisce una malattia, soprattutto i nostri bimbi. Ma non, io vedo nelle nostre famiglie come questo senso di attaccamento alla vita è così forte in noi, è l'ultima a morire. Spes ultima dea, dicevano i latini, la speranza della vita, vivere, vivere, vivere. I medici ci hanno allungato la vita, saranno bene o saranno male? Non lo so, quanti problemi ha creato, quanti problemi personali, familiari, sociali. Comunque la vita è un grande dono, amici. La Bibbia diceva 70 anni è la vita dell'uomo sulla terra, 80 per i più robusti. Spesso è fatica e dolore e noi in silenzio ci dileguiamo. Mamma mia, eh? Dopo 48 ore chi si ricorda di noi? E se non ci portano via puzziamo, fuori dalla casa. Amici, questa è la realtà. La vita. Il profeta Isaia, c'è una pagina stupenda, dice: tu sei prezioso ai miei occhi. Io ti ho scritto sul palmo della mia mano. Il tuo nome è scritto in cielo. Bello. Ma ci pensate, genitori che mi ascoltate, papà e mamma, fino a che mondo è mondo, i figli nascono dal nome di una donna, eh? Chiaro? Lampante. Voi che mi ascoltate, il bimbo vostro, la vostra carne, la vostra vita che si proietta nell'infinito, ma ci pensate, generando un figlio, amici, questo figlio sarà immortale, non morirà mai, non la morte del corpo, quella è transitoria, vita mutatur, non tollitur, dice la Bibbia, la vita viene cambiata, non è tolta dalle sponde piccole del tempo, Dio ci chiama le sponde infinite dell'eternità, laddove ogni lacrima verrà asciugata, dove non c'è né lutto, né dolore, né lamento, ma tutto è bello, perché Dio ci assorbe nella luce infinita dell'eternità, la vita. Amici, sei prezioso ai miei occhi. Un bimbo che nasce, amici, comunque nasca è un grande valore, o nasca per amore, come ci auguriamo, o nasca per disinvoltura e leggerezza, o per violenza, tutto capita, i figli non c'entrano, i figli sono i figli della vita. Guardate, amici, quando noi facciamo il corso per i fidanzati, leggiamo una pagina sublime, una sul matrimonio, una sull'amore, una sui figli di Gibran Khalil Gibran, famoso del profeta, no? Chi sono i figli? Sono le vostre frecce che scoccate dall'arco vanno nel centro del mondo, nel target della vita. I figli nostri, amici, non sono i nostri, sono i figli della vita, sono i figli del mondo. Avete sentito domenica quando vi ho letto la lettera di Ognuno, no? I cristiani. Ogni patria ci è straniera. Noi siamo i figli dell'eternità, siamo i figli del cielo, non siamo i figli né italiani, né svedesi, né inglesi. Noi, ogni terra ci è straniera, ogni patria non ci appartiene. amici, i figli, dono di Dio. Quante volte questi giorni abbiamo risentito questa parola. I figli sono un dono di Dio. Frutto del grembo è il dono di Dio, amici. Oggi gli uomini vanno, come sempre, arrogantemente per la loro strada. Il figlio ad ogni costo. Il figlio un diritto. No, signori. Il diritto si ha sulle cose, non sulle persone. Un bimbo che nasce è una persona a sé. Non hai alcun diritto. I figli, i genitori, non li fate per voi, capito? Non per coccolarvi o per essere soprammobili o per gustarvi. No, no, no. I figli sono figli del mondo. Sono patrimonio di Dio, di tutti gli uomini, dell'umanità. Oggi si dice il figlio un diritto ad ogni costo. Non c'è più l'uomo, non c'è più la donna, c'è il laboratorio. Quante ne sentiamo? Avete sentito l'ultima? Ah, terribile. E ci indicano l'Europa come modello. Anche ieri l'Europa ci ha richiamato. Questa Europa come modello. Questa Europa maledetta, come diceva Turoldo. Maledetta, odiata Europa, da cui non nascerà più nessun Dio. Mamma mia. E parlava 30 anni fa lui. Questa Europa che, come oggi gli uomini, misconoscono le proprie radici. Ma voi ricordate quel gigante di Papa Giovanni Paolo II, che per ben 14 volte gridò all'Europa: riconosci i tuoi genitori, le tue radici cristiane. Oggi l'Europa non solo non ha messo nella Costituzione europea le radici cristiane, ma c'è posto per tutte le religioni meno che per quella cristiana. Amici, quando dai un sasso, un calcio a un sasso, è spunta una chiesa. Se andate a Perugia, da via dei Priori, via del Corso, piazza 4 novembre, piazza Cavallotti, trovate 12 chiese, trovate 12 chiese. Oggi vi dicono medievali, oscurantisti, oggi medievali. Andate per via dei Priori a vedere sugli architravi di quelle case lo stemma di San Bernardino, il sole, l'ostia raggiante. Andate a vedere su per le strade del centro la meraviglia di quelle chiese che i nostri padri hanno istituito in nome della fede. Amici, oggi oscurantismo, medievalismo, la vita, dono prezioso. Tu sei preziosa ai miei occhi. Ogni bimbo che nasce, fratelli, è un progetto di Dio. È una tessera di questo mosaico infinito della vita. Quante volte mi viene in mente questo mosaico qua davanti ai vostri occhi, no? Guardatelo bene. Abbiamo le tessere di oro zecchino al centro, 24 carati. Abbiamo le tessere arancione, le tessere rosa, le tessere gialle, le tessere bianche, le verdi e in fondo anche quelle scure lassù. Uno potrebbe dire, sono tutte uguali. No, hanno tutte la loro funzione, ma non sono tutte uguali. Se io tolgo una tesserina, quella sull'angolo lassù marrone, cioè è insignificante? No, non puoi toglierla, perché il mosaico non è completo senza quella tesserina marrone. Come non è completo, si toglie quella preziosa d'oro che è al centro. Con questo voglio dirvi, amici, che ognuno di noi è una piccola tessera in questo mosaico dell'universo, progetto di Dio. E se quello che tu dovresti fare secondo il concetto di Dio non lo fai, non lo realizzi, nessuno per te lo realizzerà. Sarà una creazione incompiuta. Che bello, amici. Ma ci pensate. Nessuno è insignificante. Nessuno è ben poca cosa. Siamo tutti preziosi agli occhi del Padre Eterno. Nel Salmo 139, che meraviglia la Bibbia, dice: prima che tu ti formassi nel grembo materno, io ti ho pensato e io ti ho amato. Sentite tre verbi speciali. Io ti ho plasmato. Qui abbiamo un derutese che plasma tutti i giorni i cocci. Bravo, eh? Andate da lui che è molto bravo. Plasma. Sono andato a vedere la sua fabbrica dove plasma i suoi cocci. Meraviglia. Una meraviglia. Io ti ho plasmato. Io ti ho tessuto. Io ti ho ricamato nel seno di tua madre. Plasmato, tessuto, ricamato. Noi siamo amici, questo tesoro di Dio, che Dio ha tessuto, ha plasmato e ricamato. Eppure oggi questa vita non è considerata. Sono andato con la mente e l'ho trovato. Chi lo vuole poi lo stamperò. Ho ritrovato un documento di 35 anni fa, 1981, quando in Italia eravamo alla vigilia per il referendum sull'aborto. Il Corriere della Sera intervistò uno dei massimi esponenti della cultura laica del dopoguerra, non cristiano. Sapete chi era? Io l'ho conosciuto. Il professor Norberto Bobbio, grande professore, grande educatore, grande scienziato, grande filosofo, non cristiano. Erano giorni terribili quelli, li ricordo. Il Corriere della Sera pubblicò questo articolo con questa intervista a Norberto Bobbio. Tre parole. Professore, ci parli di questo che sta accadendo. Dice, è un problema molto difficile, il classico problema nel quale si trova di fronte ad un conflitto di diritti e di doveri. Diritti e doveri. Innanzitutto, dice Norberto Bobbio, il diritto fondamentale del bimbo concepito, quel diritto di nascita sul quale, secondo me, non si può transigere. È lo stesso diritto in nome del quale io sono contrario alla pena di morte. Si può parlare di depenalizzazione dell'aborto, ma non si può essere moralmente indifferenti di fronte all'aborto. Norberto Bobbio. Ci sono tre diritti. I diritti del bambino, del concepito, che è fondamentale, i diritti della donna, lui dice, e della società. Il primo diritto da cui gli altri derivano è quello del bimbo, del concepito. Gli altri sono tutti derivati da questo. E quali sono questi diritti? Il bimbo ha diritto a nascere. Diritto a nascere. Non ti ha chiesto di nascere, ma dal momento che l'ha concepito ha diritto a nascere. Lui dice, Norberto, il diritto della donna è quello di non sottoporsi ad una vita che non vuole, e quelli della società, una volta avvenuto il concepimento, il diritto del concepito può essere soddisfatto soltanto lasciandolo nascere. Sentite, parole chiarissime, cito, tre diritti, bimbo, donna e società. Tutti gli altri derivano dal primo. Il bimbo concepito ha il primo diritto alla nascita. Lui dice, lei sa che l'aborto è largamente diffuso, anche oggi no, a parte le statistiche ufficiali, ancora si fanno gli aborti clandestini, io ricordo la vecchia maniera, per carità, non ne parliamo. Lui dice, io so che è largamente diffuso, è un argomento debolissimo parlare così, dal punto di vista giuridico e morale. E dice, mi stupisce che venga addotto con tanta frequenza. Gli uomini sono come sono, ma la morale e il diritto esistono per questo, per regolare la vita degli uomini. E fa l'esempio, il furto d'auto è diffuso e quasi impunito, ma questo legittima il furto? Si può al massimo sostenere che siccome l'aborto è diffuso e incontrollabile, lo Stato lo tollera o cerca di regolarlo per limitarle la dannosità, dice Bobbio, eh? E cita una frase di un filosofo inglese, Stuart Mill, dice: il diritto, secondo Stuart Mill, si deve preoccupare delle azioni che recano danno alla società e il bene dell'individuo, sia fisico che morale. Domanda al professore: ma questo, professore, di Stuart Mill, vale anche per l'aborto? Cita ancora Stuart Mill e dice: l'uomo, l'individuo, è sovrano su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo. Cioè adesso le femministe dicono: il corpo è mio e lo gestisco come mi pare. Sembrerebbe una perfetta applicazione di questo principio. Lui dice: io invece dico che è aberrante farvi rientrare l'aborto. L'individuo è uno, singolo. Nel caso dell'aborto c'è un altro nel corpo della donna. Eh sì, è un altro. Il suicida dispone della sua singola vita, con l'aborto si dispone di una vita altrui. Cioè, professore, ma tutta la sua lunga attività, i suoi libri, il suo insegnamento sono la testimonianza di uno spirito fermamente laico. Lei non è cattolico? No, no, io non sono cattolico. Immagina che sorpresa ci sarà nel mondo per queste sue dichiarazioni? E queste parole, amici, ve le voglio lasciare. Sono di una cristallinità eccezionale, di uno che non ha fede. Non sono da dubitare, le cose. Dice: vorrei chiedere quale sorpresa ci può essere nel fatto che un laico consideri come valido, in senso assoluto, un imperativo categorico: non uccidere. Che meraviglia c'è! Non occorre essere cristiani per dire questo comandamento è giusto. E mi stupisco, scrivetela sta cosa, amici, a mia volta, che i laici lascino ai credenti, mi stupisco, il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere. Firmato Norberto Bobbio. Amici, io non c'ho il cappello, ma me lo cavo lo stesso. Parole di una evidenza. Volevo leggere, perché mi fece tanta impressione quando lo lessi 35 anni fa. Oggi la vita, vedete, in un mondo così di confusione, di interessi egoistici, ma che c'è dietro tutta sta roba che vediamo? Tanti interessi. Ci sono tanti business dietro, ricordatelo. C'è, non lo so quel che c'è. Come mai questa ferocia contro la vita? Ognuno vuole fare il comodo suo, ognuno non vuole sottostare le leggi, ognuno vuole una libertà assoluta, che non esiste, utopica, no? Ma cosa c'è dietro? Due cose ci sono. La sfida al Padre Eterno. Vedete, da che mondo è mondo? L'uomo ripete la storia della Torre di Babele, che non era la Torre di Mattoni, Era il voler allora costruire una civiltà senza e contro Dio. Questa è stata sempre l'aspirazione dell'uomo, creare una società senza e contro Dio. Oggi, diceva Lucia di Fatima, oggi, questa è l'ultima sfida satanica contro Dio. L'ultima, dopo non so cosa ci rimane. Amici, vorrei proprio concludere con un plauso a quella medicina che salva i bambini, che salva la vita. Ho visto ieri in televisione un medico piangeva, era pronto per fare un trapianto di fegato a una bambina di 5 anni, tutto pronto, camera operatoria, tutti i medici, tutti i chirurghi, in attesa di un fegato che doveva arrivare, bambini, questo, amici, questo fegato non è arrivato e la bambina è morta, 5 anni. Il medico l'ho visto piangere. Bravo questo medico. Chiama la vita. E voleva donare la vita a questa bambina, un avvenire diverso. Il fegato non è arrivato, purtroppo. Bravi quei medici, bravi tutti coloro che assistono alla sanità. Non facciamo ad ogni erba un fascio. C'è tanta gente brava che ama la vita dei bambini in pediatria, la vita dei malati, la vita degli anziani. La nostra sporca società ci consiglia di non invecchiare perché non ci cureranno più in nome dell'economia. Capito? In nome dei soldi verrà distrutta la dignità dell'uomo e della donna. È vecchio, deve morire, punto e basta. E questa è la logica, deve morire. E questa logica sta entrando anche nei figli. Ma quando muori? Per prendere che 4 quattrini della casa che tocca vendere. Amici, ma lo vedete? L'uomo egoista, l'uomo arpia. L'uomo che ha chiuso il cuore. Un cuore ottuso alla verità. Un cuore ottuso all'amore. Un cuore ottuso alla vita. Amici, ma dove vogliamo andare? Io vorrei stamattina con voi buttarmi ai piedi di Cristo e dire: Gesù, le cose qua giù vanno molto male, cerca di tornare presto perché siamo nei guai, però ho fiducia in te, tu solo hai parole di vita eterna, tu solo, e noi crediamo che tu sei il Santo di Dio. Amici, viva la vita, amiamo la vita, difendiamo la vita. È il dono con la fede più prezioso che Dio ci ha dato.